Una domanda sul marchio della bestia da parte di Giorgio?
Già. Andiamo con Giorgio.
Salve fratelli, grazie per aver risposto alla mia mail. Bill Gates ha un brevetto codice 060606 e ci dà il link patentscope.wipo.int, dove parla di questo impianto con il codice 060606. Si tratta di un impianto in grado di leggere le emozioni delle persone. Ne ha parlato Yuval Noah Harari, lo scrittore e esperto di storia che ha parlato al World Economic Forum e che racconta che presto con l'intelligenza artificiale si creerà una nuova religione che metterà tutti d'accordo. Dice anche che l'uomo si fonderà con la macchina e che nella Silicon Valley stanno investendo miliardi per realizzare il sogno, il loro sogno, di rendere le persone immortali.
Sì, campa cavallo e campa asino.
Lui è convinto che in pochi decenni la scienza lo renderà possibile. Vogliono sostituirsi a Dio.
Esatto.
È un nuovo colpo di Stato contro il Signore.
Cioè, il diavolo che cerca di mantenere la sua parola, no? Lui ha promesso ad Adamo ed Eva che sarebbero diventati come Dio. E li sta facendo diventare semidio in modo tecnologico.
In un video, Harari afferma che questo impianto è il sogno di un qualunque grande leader, per esempio Stalin. Immaginate una persona che guarda il leader del suo paese in TV e prova una sensazione di rabbia nei suoi confronti. I valori del sangue tradirebbero le sue emozioni e queste informazioni poi verrebbero inviate attraverso la rete a una intelligenza artificiale in grado di raccogliere una grande quantità di dati e di interpretarli. Poi la polizia di Stato sarebbe in grado di individuare gli haters del leader.
Haters vuol dire gli odiatori, quelli che odiano, cioè odiano il leader, no?
Per prendere contromisure, per esempio la detenzione.
No, per esempio li fanno fuori.
Oltretutto, Harari parla anche di hackerare l'essere umano.
Hackerare, hacker, cioè entrare nel computer.
È questo il marchio della bestia che deve arrivare? Grazie mille, vi ricordo nelle mie preghiere e vi mando un caro saluto.
Grazie Giorgio, vediamo che la fantasia non manca, le opinioni non mancano, ognuno ha la sua versione, lasciate perdere. Cioè, sicuramente il marchio della bestia comprenderà tutte le cose possibili, immaginabili, orribili. Va bene, quindi tutto è pronto per il marchio 666 che renderà quelli che lo ricevono schiavi dell'anticristo diavolo.
Ma potrebbe essere questo impianto di Bill Gates?
Ma sicuramente c'è qualcosa a che fare, cioè qualunque cosa che è malefica avrà a che fare con il marchio della bestia.
Sì, non
è possibile definire il marchio della bestia troppo cattivo, sarà la cosa peggiore che il diavolo abbia mai creato.
Poi questo Harari che lo sta pubblicizzando, questo sempre parla di depopolazione, quindi
sono lì al WEF, World Economic Forum, sono quelli, i controllori del mondo, gli anticristi, cioè davanti al boia nessuno potrà dire prestaci del tuo olio, la mia lampada si spegne. Cioè, attenzione, i cristiani, fratelli cristiani, specialmente i pentecostali, cercate di non presentarvi lì davanti agli anticristo e dire chi mi dà un po' d'olio, un po' di... devo preparare, tu hai preparato una capanna e vengo anch'io. Non è così facile, perché ci saranno così tanti Giuda che non potrai fidarti di nessuno, quindi bisogna conoscersi. Dopo 3 anni e mezzo si è scoperto che Giuda era un traditore. Ci sono voluti 3 anni e mezzo. Adesso che tu vai da un fratello che ha l'olio nella lampada, che ha preparato una capanna, la capanna giusta, nel posto giusto, nella nazione giusta, dice posso arrivare? E quello probabilmente dirà no, grazie, non mi fido di te. Cioè la Bibbia, c'erano questi nella Bibbia, Matteo 25, che dicevano prestateci dell'olio, la nostra lampada si spegne. E gli ha detto no, andate a cercarlo. Cioè l'olio della vera fede o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Quindi in quel tempo il finto religionismo, quando spunta l'anticristo, non puoi andare a scaldare una panca e dire guarda quanta fede che ho, ho scaldato una panca e ho pregato i 10.000 rosari, che grande fede che ho. E il pentecostale dice: io ho parlato in lingua mezz'ora. E quello non è l'olio della fede, quella è religione. Battesi il petto, rosari, la candelina Medjugorje, non ci sarà super grazia. Quindi l'olio nella lampada ce l'hai di vera fede o non ce l'hai? O saremo spose di Cristo o non lo saremo. Adesso che dobbiamo allenarci, prepararci, abituarci. Il Signore ci sta temperando con le difficoltà. Il vero soldato non si prepara quando il nemico gli spara addosso. Si prepara in tempo di pace, lì si allena. O ci prepariamo o ci impigriamo. Gli apostoli si sono allenati per 3 anni e mezzo. E dopo 3 anni e mezzo cosa hanno fatto? Sono scappati tutti. Quindi non è che erano bastati 3 anni e mezzo. Poi venne Gesù, venne lo Spirito Santo, Pentecoste, Atti capitolo 2. E noi che lo Spirito Santo adesso l'abbiamo. Oppure se non l'abbiamo possiamo chiederlo, Luca 11, verso 13, chiedere e vi sarà dato.
Amen.
E allora, fratelli, alleniamoci, impratichiamoci, diamoci da fare. Altrimenti che nessuno di noi si lamenti poi che Dio non protegge il suo popolo, come quegli ebrei che stava evangelizzando, questa signora che stava, in un certo senso, come stava maledicendo Dio perché nella seconda guerra non ha protetto il suo popolo dai nazisti e parlava contro Dio. Dicevo, non mi interessa essere popolo di Dio. Io cercavo di incoraggiarlo, guarda. No, dice, io non voglio essere popolo di Dio. Dove erano nella seconda guerra mondiale? Ma dove erano loro quando c'era da obbedire alla parola di Dio? Dove sono i cristiani oggi scaldapanche che c'è da obbedire alla parola di Dio? Si ricorderanno solo quando arriva l'anticristo? Arrivano le persecuzioni che Dio non li aiuta. Dio li sta aiutando adesso. Ci sta aiutando adesso, non domani. Adesso si vede chi è la sposa di Cristo.
Amen.
E, insomma, la protezione di Dio, contrariamente a certi sermoni stupidi, la protezione di Dio non è completamente gratis o per super grazia, come dicono i falsi profeti, ma costa qualcosa. Anche quando dite la mia salvezza è gratis, state attenti a non fermarvi lì. La mia salvezza è gratis perché Gesù l'ha pagata, ma non è gratis. Qualcun altro ha pagato il conto. Non c'è niente di gratis. Allora, la protezione non è gratis, ma costa come minimo 2 cose. Uno, tenersi in contatto con Gesù. La protezione costa quello, tenerti in contatto con Gesù. 2, ubbidire ai suoi comandi, Angela, Giovanni 14, 21 e 23.
Giovanni 14, 21.
Capito? La comunione con Gesù è tutto per grazia, non è solo per grazia.
Sì.
Costa qualcosa anche a noi. Cosa costa? Giovanni 14, 21. Il costo della grazia.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E a chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Quindi non è gratis.
No.
La grazia è gratis. Dove è scritto? Dove è scritto? Io devo pagare una cambiale in banca, ma vado là e dice sono sotto la grazia e non la pago. Cosa? Aspetta che ti faccia... C'è una multa, non ci sarà qualcosa. E poi il 23 continua ancora.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 21 e 23.
Cosa sta dicendo? Cerchiamo di capire. Dice, chi mi ama osserverà la mia parola, e noi verremo. Quindi osservare adesso e Gesù viene dopo. Gesù viene dopo, ma prima di osservare la parola. La grazia non è gratis. Cosa costa? Quanti soldi? No, i soldi non te la cavi con 4 lire. Costa l'ubbidienza, costa ascoltare i comandamenti, costa seguire i comandamenti. Gesù ha avuto la grazia in croce, che Dio l'ha aiutato in croce, sì, ma ha dovuto pagare nel Getsemani, dire sì a Dio, obbedire, dire di sì, e dopo che ha detto di sì è arrivato l'angelo ad aiutarlo.
Amen.
Dio sì. ci darà la grazia, ma prima devi pagare spiritualmente l'obbedienza ai comandamenti di Cristo. Troppi predicatori fanfaroni hanno gonfiato che tutto è gratis in Cristo, la salvezza, tutti quanti sì, benedizioni sì, regno di Dio gratis in Cristo sì, sono bugie. Se tu ti presenti in cielo e non hai l'abito di nozze, ti cacciano fuori a pedatoni. Gesù ti dirà: amico, che ci fai tu qui senza abito di nozze? E l'uomo era ammutolito. Prendetelo, legatelo come una salsiccia e buttatelo fuori. Quindi non solo buttato fuori il regno di cieli, ma legato come una salsiccia. Cosa vuol dire? Qui interpreta. Vuol dire che sarà buttato nella nuova terra, dove nella nuova Gerusalemme non può entrarci. Perché? Perché è legato spiritualmente. E se si avvicina, c'è un angelo sulla porta che gli, con una spada, che è caro mio, è meglio che non ti avvicini troppo. Gloria a Dio. Oh, questi fanfaroni travestiti da predicatori, specialmente predicatori pentecostali, tra i peggiori di tutti. Vediamo in tutta la Bibbia che Dio non ha mai protetto il suo popolo quando questo non ascoltava, quando non ubbidiva alle sue istruzioni e avvertimenti. C'era Giuseppe e Maria che furono protetti, ma perché erano in sintonia col Signore che furono protetti. Non è venuto gratis. Erano in sintonia col Signore, con la sua volontà, e poterono scampare Giuseppe e Maria. La vera Maria, non quella diavoletta di Medjugorje di Fatima, quelle non sono Marie, sono solo Madonne, una parola che non esiste nella Bibbia. A volte la usiamo per capirci, parliamo in italiano. Guarda, quando Jezebel uccideva i profeti, cos'era, Primo Re 17 e 18? Jezebel uccideva i profeti. Elia, che era in contatto con la voce di Dio, cosa ha potuto fare? Ha potuto fuggire, rifugiarsi nel luogo speciale, non qualunque luogo, nel luogo speciale di Dio. Nella sua casa l'indirizzo era a Sidone, via della vedova, a casa di una vedova. E una vedova che stava morendo ha protetto il profeta. Quindi fanfaroni, non venite a dirmi che Dio è potente, Dio, ma certo che è potente. Dio può proteggerci. Dio non può proteggerti, non perché non può, perché non è onnipotente. Non può perché non vuole. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Quando l'altro giorno parlavo di Abramo, chi era Abramo? Abramo era lì con Abimelech, che era lì con sua moglie in modo un po' intimo, e Abimelech dice a casa: altro che sorella, questa è la moglie. Poi ha avuto un sogno e Dio gli ha detto: dai indietro la sua moglie, perché sennò sei un uomo morto. Abimelech dice: ma io però ho fatto l'integrità del mio cuore. E Dio dice: sì, lo so, però adesso devi ridargli sua moglie, lui pregherà per te, tu sarai, e tu non muori. E io dicevo: Dio non ha potuto pregare per lui. Ho detto così, ma poi qualcuno mi ha corretto. Non è che Dio non può perché non è onnipotente, certo che può, solo che si è autolimitato a operare attraverso Abramo.
Sì.
Certo che Geova, Geova Yahweh, Geova è il nome che usano per Yahweh. Il testimone di Geova gli è andato da Geova direttamente. Che gli interessa allora di Gesù? Lo vanno da Geova allora. E non è così la salvezza. No. Perché Geova non è onnipotente? È onnipotente. Però si è autolimitato a salvarti attraverso Gesù, perché Geova nessuno lo conosce. L'attore di guardia non ha la minima idea chi è Geova. Gesù è quello che ce lo fa conoscere. Non è che non è onnipotente. È certo che è onnipotente, ma si è autolimitato. Ci siamo?
Sì.
Ecco, lo stesso con Elia. Elia poteva chiamare fuoco del cielo con tutto quello che ti pare, ma era volontà di Dio che fosse salvato attraverso una vedova morente. Lei e suo figlio, gli era rimasto un pezzo di pagnotella e poi morivano. E quella vedova buona nulla, si potrebbe dire, ha salvato il grande, potente invocatore del fuoco dal cielo, lei l'ha salvato con un po' di farina che Dio ha provveduto.
E come parallelo, quindi, anche nel tempo della fine, certo che Dio è potente e può proteggerci dall'anticristo, dal marchio, però lui ha scelto invece di insegnarci l'ubbidienza, perché più che darci una vita comoda, Dio è interessato a maturarci, a insegnarci l'ubbidienza, a diventare soldati di Cristo. Un soldato che va nell'esercito, la priorità non è avere una vita comoda, ma insegnare ad essere addestrato, ubbidire gli ordini e fare il suo lavoro.
Un soldato non si arruola per una vita comoda, se no statene nella tua caffetteria, vai alla caffetteria Alemagna, sai, al Duomo di Milano c'è una caffetteria famosissima, Alemagna, non so se c'è ancora, lì ti servono caffè, cappuccino, brioche, stai lì, ma se vai a militare Zelensky e Hitler, e l'America ti dice cosa fare, sì. Uccidi o vieni ucciso negli eserciti degli uomini. Mm-hmm. Noi siamo militari di Cristo, devo prendere gli ordini dal capitano, chi è il capitano?
Gesù.
E cerchiamo di capirlo questo, quindi non è che non siamo chiamati ad essere anatroccoli addormentati sulle panche di chiesa, siamo chiamati ad essere soldati come Gesù, come Paolo, come gli apostoli, come ogni vero cristiano attraverso tutti i secoli, non essere dei rimbambiti lì seduti a scaldare una panca. È così che avete ucciso la chiesa, così che voi addormentati sulle panche avete ucciso la chiesa. Speriamo noi di non essere così. Allora, dice Isaia, popolo di Dio, c'è una scrittura qua su Isaia, Angelina, vogliamo andare lì, Isaia 26?
Ok.
Devi andare al 20, devi andare.
Isaia 26, 20. Mm. Vai, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Isaia 26, verso 20.
Gloria a Dio. Vedi, Dio dice al suo popolo, Dio è potente, onnipotente, sì, ma non puoi stare nel posto sbagliato. Giunge il momento che ti dice, vai dove? Nella tua camera. E poi chiudi la porta dietro di te. E poi nasconditi finché sia passata l'indignazione. In questo caso adesso viene la tribolazione.
Sì.
Una chiara avvertenza, un monito ad essere preparati.
Sì.
La prima chiesa obbediva a questo, in continuazione, non se ne stava lì seduta in un edificio come un anatroccolo. Ancora oggi possiamo vedere i luoghi dove la chiesa si rifugiava. Io sono andato a vedere un posto dove la chiesa si nascondeva 2000 anni fa. Va bene, era a Roma, sono andato a vedere una catacomba.
Le catacombe, sì.
Le catacombe sono i posti e puoi vedere, sì, dove che si nascondevano.
Vero, sì.
Dappertutto le catacombe. Guarda, l'hai messo questa foto sulla radio?
Sì, c'è sulla radio, sì.
C'è la catacomba?
Sì.
Ecco, e questa foto dice che ci sono catacombe in tutto il mondo cristiano. Dice...
In Malta, in Sicily, in Egypt,
Siracusa. Dice Sicilia, yeah. A Malta?
Sì.
A Malta, dove altro?
In Egypt, in Lebanon.
In Egitto, poi dice Taormina, Siracusa...
Lebanon.
Libano, anche Libano c'è la guerra adesso. Ci sono catacombe dei cristiani in Alessandria, al Cairo,
a Napoli,
a Sidone dove c'era Elia, ci sono catacombe, in Etruria. Etruria sarebbe tra il Lazio e la Toscana, Etruria. Insomma, ancora oggi puoi vedere dove la Chiesa si nascondeva e questi falsi profeti del diavolo dice no, Dio è potente, non dobbiamo prepararci, noi stiamo qui e facciamo vedere a fratello Giuseppe che noi siamo coraggiosi e lui no. Adesso le catacombe sono spirituali, Apocalisse 12:14, la donna chi è? Attenzione, la sposa di Cristo, Apocalisse 19:7, la stessa donna, dice... Al verso 14, Apocalisse 12, dice la donna fugge nel deserto. Dove? Una catacomba spirituale. Mm-hmm. Sarà in un bosco, sarà in un fienile, in campagna, una fattoria, sarà dove sarà? Un igloo al Polo Nord, una casa senza tetto dove fa caldo. Insomma, c'è un posto spirituale per ciascuno di noi se...
ubbidiamo.
Se lo cerchiamo.
Ma non solo spirituale, anche fisico questo.
Anche fisico, sì. Fisico e spirituale.
Perché spirituale vuol dire stare nella protezione di Dio perché lo ami, perché sei... non importa dove sei nel mondo, però anche fisico questo.
Ma guarda, lì era spirituale, lì, certo che era spirituale, ma andò dalla vedova a nascondersi.
Sì.
Gesù non era spirituale, io credo di sì che era spirituale. Eppure Gesù, vediamo Giovanni 8, Giovanni 10, altrove, scappava, si nascondeva. Gesù!
Certo. E allora... come possiamo noi
prepararci? Ma mi hanno detto, a te Giuseppe è scappato in Sud America e aveva paura, dicono le capre. Ma scusa, qui stiamo evangelizzando più di prima. E qui allora, cos'è? Gesù aveva paura che andava a nascondersi. Avanti, va.
Allora, come possiamo noi prepararci? Ti chiederà qualcuno. Scaviamo delle catacombe? Cosa facciamo?
Ah, scaviamo delle catacombe?
Tutti
a scavare una catacomba, fratelli. Beh, guarda, l'esempio sia dov'è? Come fece la prima chiesa? Andiamo a Atti 8, guarda, vediamo come reagirono, come si comportò la prima chiesa. Atti 8, 1, vi fu in quel tempo, andiamo lì Angela.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Atti 8, verso 1.
Va bene, tutti dispersi tranne gli apostoli. Gli apostoli ovviamente devono andare davanti a tutti quanti, comunque.
Sono andati dopo.
Sono andati un po' a scoppio ritardato. Matteo 10, 23.
Matteo 10, 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 23.
I falsi profeti diranno, no, Dio onnipotente può salvarci qui nella nostra chiesa multimilionaria. La nostra chiesa, qui c'è tutto... Adesso c'hanno anche le chiese col bar. Per 3 secoli il diavolo ha perseguitato la chiesa e vi sono stati anche molti martiri. Ma la chiesa obbediva ai comandamenti del Vangelo. Va bene, quando dice perseguiteranno una città, fuggite in un'altra. La nostra protezione sta a fuggire di città in città.
Mm-hmm.
Non ascoltate quegli imbroglioni che dicono noi non abbiamo paura, noi non fuggiamo, noi non scappiamo, non siamo come fratello Giuseppe, lui scappa, noi no. Cos'è, lì aveva paura che scappava, era volontà di Dio. Insomma, la chiesa fuggiva di qua e di là in ubbidienza alla parola di Gesù. Matteo 10:23, perseguite una città, fuggite in un'altra. Non dice Gesù se perseguite una città rimanete lì che Dio è onnipotente. Va bene, Apocalisse 12:14, ecco che c'è la grande catacomba mondiale che si chiama la donna che fugge nel deserto, che sarà in qualunque luogo Dio ti guida. Va bene, il nazismo prende potere in Germania, sarà meglio che scopri dove Dio ti vuole. Se vuole che sia un martire, gloria a Dio, accettiamo. Ma non è che siamo tutti chiamati a essere martiri. Il dovere nostro non è di farci uccidere. Il nostro dovere è di evangelizzare, di rimanere in vita per evangelizzare, per raggiungere le pecorelle. Va bene, Angelina? Domande?
Sì. No, però ti leggo una bella testimonianza di un fratello che ha preso le ali della grande aquila ed è volato via. E si chiama Arthur. È un fratello ucraino lui, che si trovava in Italia. E ha scritto questa settimana dicendo «Buonasera cari, vi scrivo per dirvi che parto per Brasile».
Dice «Ciao, ciao Europa, Ucraina».
«Dio mi ha messo nel cuore il Brasile». Lì c'è il camper della mia sorella carnale e per il momento vado lì.
Gloria a Dio.
Venerdì mattina alle 10 ho il volo da Roma.
Gloria a Dio.
È già passato, è già volato.
È già volato, è in volo. Dio ti benedica, Arthur. Gloria a Dio. Ha preso le ali dell'aquila e sta volando verso il suo rifugio. Nel suo caso Dio gli ha mostrato in Brasile. Preghiamo per te, Arthur.
Ho abbandonato tutto, grazie a Dio, e parto per lui. E per prepararmi per la tribolazione, come dice anche fratello Giuseppe.
Lo dico.
Vi abbraccio forte, vi voglio tanto bene, pregate per me che Dio vi benedica.
Sì, wow. Signore, grazie per Arthur, buon esempio.
A me, un fratello coraggioso.
Gli ha dato la saggezza di uscire dall'Europa, che le maglie si stanno stringendo sempre di più. Quell'esempio che abbiamo appena passato, i fratelli in Europa hanno passato delle siringate, solo un esempio di come sono anticristo questi qua, specialmente lui che è ucraino, grande buona idea allontanarsi dalle grinfie del nazista Zelensky. Bravo Arthur, queste preghiere vanno con te. Fratelli, prendiamo esempio da questi fratelli. Gloria, gloria a Dio.
Angelo. Amen, amen. Un fratello coraggioso.